Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci come ogni 7 giorni per parlare, diciamo, del mondo della corsa in tutte le sue declinazioni. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovati a Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Cos'è quella cosa che vedo al collo? Una medaglia forse? Questo, svelato il mistero di 7 giorni fa, no? Sei andata a fare un campionato italiano master.
Sì, al Circeo.
Diciamo così.
Sì, ho vinto la mia categoria e niente, una bellissima maratona. Un po' difficile, nel senso che appunto sali e scendi. Si partiva dal porto del Circeo, si faceva un bel giro su e giù, e poi c'era anche un pochino di vento
A favore,
insomma, cose così. Però bella, sì, molto carina, e poi si arrivava a Sabaudia.
Meno male che non eri in forma, insomma.
No, ma è vero,
sono allenata
adesso...
poco, ho mal di stomaco, sai come i podisti tutti, no? Prima della gara, sì, ma mi sono allenato poco, poi alla fine vanno sempre più forti di te, non si capisce.
Allora, devo dire che mi sono un po' sorpresa, me l'aspettavo. Alla fine è comunque vero che mi sono allenata 3 settimane, Strava può, nel senso che si vedono gli allenamenti che ho fatto, quindi non è che sono bugie. Però insomma mi sono sopra, evidentemente comunque partivo
già. C'era l'allenamento insomma della maratona precedente,
eccetera. Però ho fatto dicembre comunque ad allenarmi poco, giustamente, perché devo riposare un po'. E ho fatto alla fine 2 lunghi, ma non così, cioè. Quindi è andata bene, sono molto contenta, dai, è andata bene.
Sì, dire, sì. Non fatelo voi a casa, come si dice in questo caso, no? Avventurarvi in una maratona in questo
infatti.
Modo. Ok, allora mettiamo invece in pausa un attimo l'argomento maratona, che riprenderemo nella seconda parte, perché parliamo ora di corsa, però per un terzo, diciamo così, perché il nostro ospite di oggi è Michele Sarzilla, triatleta. Ciao Michele, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Come stai?
Abbastanza bene, abbastanza. Dai, sono un po' zoppo, sono stato meglio.
Anche tu come Ivana, insomma, 7 giorni fa hai gareggiato. Noi tra l'altro ci siamo visti, sono passati quasi 2 anni dall'ultima volta che ci siamo visti qua, sembra ieri. Adesso inizio a fare
bello
discorsi
vederti.
Da anziano, tra un po' quasi Natale. So. No, comunque hai fatto un mezzo Ironman.
Sì, esatto, ho rotto il ghiaccio in Israele con la prima gara dell'anno e diciamo che è come tutte le prime gare dell'anno, ha lasciato i postumi nel mio corpo, nelle mie gambe. Sono alle prese con un po' di dolori muscolari. Devo dire che quando avevo 20 anni mi riprendevo prima. Okay. Adesso
sappiamo qualcosa.
Sì, sì, è vero, la capacità di recupero, insomma, più si diventa grandi, io dico, è più, comunque è un po' più complicata.
Sì,
ci metti più giorni più che altro. Ma com'è andata la gara? Raccontacela.
È andata abbastanza bene, dai, ho portato a casa un 5º posto, che per un esordio stagionale va abbastanza bene. E diciamo che non ho avuto un avvicinamento facile, perché anche io come Ivana
anche sull'influenza
bene.
Come me
stavo per fare la domanda.
Sì, non sono stato bene a inizio anno, a inizio mese, quindi poi siamo riusciti praticamente a fare due settimane di preparazione specifica per questa gara. E poi anche i giorni prima, quando ero già lì in Israele, ho avuto un po' di problemi di stomaco anche durante la gara. Però dai, va bene così. Diciamo che dal punto di vista prettamente della performance ho, diciamo, sottoperformato. Però è stata una bellissima esperienza, perché ho avuto la fortuna di girare tanti posti grazie a questo mestiere. Era la prima volta che andavo in Israele. Diciamo che ho capito che molte volte ci disegniamo un po' delle linee nella nostra mente che sono un po' date dalla figlia di pregiudizi o di luoghi comuni o di quelle notizie che sentiamo un po' alla radio, alla televisione, sui giornali. E invece poi quando viaggi vedi in prima persona certe situazioni, ti apre la mente, no? Ho avuto la fortuna di conoscere tante persone locali che sono state molto gentili, molto ospitanti con me. E quindi quando il bello di viaggiare è proprio questo, sì, no? Sì, che vedi le cose con una prospettiva diversa, e sono stato felice, ecco. Poi questa cosa che è lo sport unisce un po' tutti, no?
Infatti, bello.
A prescindere dalla religione, dall'idea politica o dal colore della pelle, poi quando ci ritroviamo tutti assieme a far sport c'è questa condivisione, no? Che di valori molto belli.
Tu hai già fatto dei mezzi comunque?
Sì, non era il primo, ne ho fatto uno nel 2021 che era andato molto bene, ero arrivato secondo in un mezzo Ironman ad Andorra. Poi ne avevo fatto qualcuno nel finale di stagione scorso che non era andato proprio benissimo.
Questo in realtà era un challenge, no? Che è un altro circuito rispetto a Ironman. Poi lo chiamiamo, definiamo tutto Ironman, diciamo triathlon medio.
Sì, no? Esatto, la distanza è il triathlon medio. Poi esistono diversi circuiti e appunto questo era un challenge. vantaggio. Sì.
Ricordiamo sempre le distanze, perché è vero che noi le sappiamo e tantissimi radioascoltatori lo sanno, però magari qualcuno non è afferrato, insomma,
in chilometro,
certo, 9. Un chilometro e mezzo, 1,9 km di nuoto.
Sono rimasto all'Olimpico.
Sì. 90 km di bici, che in questo caso erano molto duri perché anche lì c'era vento,
ecco,
e c'era tanto dislivello, 1600 metri di dislivello, non sono pochi. Poi era questa strada in mezzo al deserto, eri praticamente tu con la tua bici e il vento in faccia, non c'era nessun tifoso, niente. E la corsa sono 21 km e in questo caso i primi 11 erano in discesa, perché si partiva dalla transizione da T2, dove si lascia la bici e si inizia a correre, si partiva da 700 metri di quota e si scendeva fino al mare.
Non è male così, insomma.
E quindi erano 11 km al 6-7-8% di discesa, e questo è quello che ha causato
infatti guarda che da una parte io lo dico sempre, ma è bruttissimo, poi alla fine la discesa è difficilissimo, perché comunque un pochettino ti devi tenere, anche perché immagino che gli altri 10 poi, anche se sono solo pianeggianti, però fai fatica.
Sì fai fatica. Diciamo che poi noi triatleti, o perlomeno io, non sono abituato a questo tipo di percorso, no, in discesa. Cioè magari se sei un trail runner sai benissimo, sei allenato in discesa, ma io non lo ero e è stato duro. Cioè avrei preferito che fossero in salita, forse sarebbe stato più semplice.
Ecco, grazie anche a tutti questi viaggi che hai fatto, hai imparato che il vento c'è sempre in tutte le parti del mondo.
E sempre in faccia, non a favore.
Poi pensi sempre, vabbè, ma adesso io poi giro il percorso così, ma poi alla fine te lo ritrovi in faccia.
Gira anche lui. In agguato. Ma ora possiamo dire che insomma il triathlon medio è la tua distanza?
Sì, da quest'anno diciamo che mi sto concentrando completamente sul triathlon medio e forse anche, vediamo un po' come va l'anno, sul triathlon full, quindi full Ironman, distanza full.
Mamma mia, e quindi finire con una maratona.
A provarci almeno.
Quindi c'è già un programma alla maratona, no? Ne parlavamo prima fuori onda, forse stai...
Sì, stiamo pensando di fare la maratona di Milano, appunto, non tanto per provare a fare il tempo, ma per fare un allenamento di qualità e estensivo in vista dei prossimi appuntamenti, degli appuntamenti di aprile e maggio.
Tu non hai mai fatto una maratona, Michele?
No, solo mi sono fatto fino alla mezza maratona.
E piano, tra l'altro, perché sapevo che Michele
infatti,
è uno che è
forte. Infatti.
50, mi sembra.
Sì, quindi molto forte, molto forte. E ti spaventa oppure ti porta anche un po' di così emozione?
No, mi emoziona. Sono convinto che queste distanze lunghe sono più congeniali a quella che è la mia conformazione fisica, genetica. Mi spaventa sinceramente l'Ironman, quello sì, perché correre una maratona dopo aver pedalato 180 km e nuotato quasi 4, quello sì mi spaventa, però la maratona in sé no. Non vedo l'ora di farla.
E soprattutto il fatto che comunque anche gli allenamenti cambieranno tanto.
Abbastanza, sì.
Perché sono
già
completamente
adesso,
diversi.
No.
Sì, da inizio anno, insomma, da quando abbiamo iniziato la preparazione a novembre, abbiamo ridotto un po' le sessioni di nuoto, che nelle distanze lunghe è un po' meno importante. Quindi adesso, se prima nuotavo 30 km tutte le settimane, adesso... Nuoto dai 20 ai 25. Abbiamo ovviamente aumentato le sedute di bicicletta, il tempo in sella e anche i chilometri, quindi una settimana di carico siamo intorno ai 400-500 km e anche le sedute di corsa, quindi se prima correvo 50-60 km adesso corro 70-80 km. No, questa settimana sono a quota 6 perché 6 km.
Però
è un po' l'ansia o no? Sei un po' lì come un runner medio oppure che diciamo?
Ma no, in realtà no, perché nel triathlon se non ti alleni in una disciplina puoi allenarti in un'altra, quindi puoi nuotare, puoi correre e quindi puoi nuotare e puoi pedalare se non puoi correre, e quindi sto nuotando e pedalando, quindi no,
sì,
non si riposa mai.
No, ma bisogna poi recuperare. Dai, lo diciamo sempre noi, no? Dopo la maratona, infatti adesso io
infatti questa settimana era di scarico per lui, voleva stare tranquillo, l'abbiamo invitato qui in trasmissione.
Esatto.
E parlando di bici, ti vedo spesso che fai il giro del lago di Iseo, bellissimo, cioè lì in zona da te, per cui non è lontano.
Ma è molto bello, io sono di Seriate, vicino a Bergamo, quindi sono a 20 km da Sarnico, da quello che è l'inizio del giro del lago. È bello perché è poco trafficato. Io diciamo che più che il giro mi tengo sempre dalla sponda bergamasca.
Okay.
No, cioè ovviamente da patriottismo, no? Sì, la sponda bergamasca è più bella di quella bresciana.
Certo,
no. Però dalla sponda bresciana c'è un pezzo di ciclabile che sì, spesso rimane in ombra e in inverno può ghiacciare. Però secondo me sì, è un bellissimo percorso il fine settimana, poco trafficato, in realtà anche in settimana. Quello è il mio cantiere, diciamo, dove, okay, dove lavoro più spesso.
Che bel cantiere, è però, tu lo dici sempre che sei una persona molto fortunata perché fai quello che ti piace.
Sì, esatto, ho avuto un passato da lavoratore normale, quindi so come gira il mondo, so che almeno per me un lavoro normale non fa il caso, non mi piacciono i lavori di ufficio, e quindi sono fortunato a fare quello che più mi piace, che è appunto pedalare in un posto bello come il Lago di Iseo.
Insomma, non male.
Infatti.
Ecco Michele, facendo un piccolo passo indietro, insomma, tra virgolette, diciamo, dopo le vicissitudini estive, diciamo così, hai dovuto un po' focalizzare nuovi obiettivi, no? Come si riparte, come ci si rimette a fuoco verso nuove cose.
Sì, esatto, diciamo che dopo l'esito dell'Olimpiade, dove sono stato portato, in realtà non sono nemmeno stato portato perché l'ho visto dal divano di casa, come riserva, ci siamo un po' dovuti riprogrammare un piano B in pochi giorni, in poche settimane, quindi non è stato semplice anche dal punto di vista logistico avere una bici performante per le distanze lunghe. Non è stato un periodo facile, prima di tutto per la delusione di non essere riuscito a conquistare quello che era l'obiettivo degli ultimi 4-5 anni, l'obiettivo per cui avevo lavorato in questi ultimi anni. Non per colpa nostra, ma per delle questioni
tecniche, diciamo, delle così, scelte. Tu nel ranking di selezione olimpica, diciamo, eri il primo degli azzurri, in realtà, sì, sei rimasto escluso.
Facciamo fatica, vero, a parlarne, perché siamo
un po' delusi anche noi, insomma.
Sì, molto spesso nello sport.
Ne abbiamo parlato anche in scorse puntate.
Sì, anche perché ti conosciamo, ti seguiamo da anni, insomma, e facevamo il tifo per te, e quindi insomma ci siamo rimasti male, quindi anche adesso facciamo un po' fatica a parlarne.
Immagino. Però insomma adesso abbiamo nuovi obiettivi, abbiamo parlato insomma a Triathlon Medio, la maratona di Milano, proprio un sacco di cose per questo nuovo anno.
Sì, sono tante. Il bello del triathlon è proprio questo, che comunque ci sono tante distanze, tante nuove sfide. Io da questa vicenda appunto delle Olimpiadi ho imparato che comunque nella vita certe volte ci sono cose più grandi di te, per la quale non, anche se combatti fino alla fine non puoi cambiarle, e quindi è meglio voltare pagina e dedicarsi ad altro. E c'è sempre un piano B, ecco, sì, nel triathlon è il bello questo.
Con la consapevolezza anche di aver fatto tutto il possibile, infatti, no? Cioè, alla fine poi un po' quello.
Io dico sempre che noi dobbiamo lottare per le cose che abbiamo sotto nostro controllo. Se arrivano degli imprevisti dobbiamo cercare appunto di gestire questi imprevisti.
Esatto.
E quindi hai dovuto anche riformulare un sogno.
Sì, parlare di sogni dopo questa delusione è un po' difficile, però ovviamente il sogno di tutti gli Ironman, io per ora sono un mezzo Ironman, non sono ancora un Ironman, il sogno di tutti gli Ironman è Hawaii, la finale dell'Ironman alle Hawaii, che è quest'isola si chiama Kona.
Abbiamo visto le grandi prestazioni dello scorso anno di Gregory Barnaby, per cui insomma cioè, noi italiani possiamo dire qualcosa, no?
Certo, sicuramente avere un atleta in casa così forte motiva anche tutti noi italiani ad arrivare a quel livello lì, no?
Bisogna lavorare però, insomma.
Molto. Come
sei abituato, infatti.
No, vabbè, è bello, dai, bello, mi piace questo sogno.
E tanto in chiusura tu, insomma, all'interno della tua squadra di DS7MP credo tu sia l'atleta più anziano, no? Insomma.
Sì, sei un po' il capitano del gruppo. Ci sono atleti che hanno 19-20 anni e potrebbero essere figli miei.
Quindi
sono...
dispensi i consigli, insomma.
Ci provo, sì. Diciamo che non sono il più anziano, ma sono il più saggio.
Ecco.
Quindi. E quindi ti alleni anche con loro, oppure, vero, loro fanno altre distanze, immagino, però hai comunque qualcuno con cui allenarti?
Sì, da quest'anno è un po' cambiata la logistica, perché se fino all'anno scorso ero praticamente 5 giorni su 7 qui a Milano e il fine settimana tornavo a Bergamo, appunto, per riuscire ad allenarmi sempre con la squadra, da quest'anno faccio quasi un 50-50, sto a metà del tempo qui a Milano per allenarmi appunto con la squadra, ma poi proprio perché le gare di lunghe distanze prevedono lo svolgere la gara con te stesso, cioè sei tu e basta, non c'è la scia, non è consentita la scia, le sono distanze più lunghe, devo anche allenarmi da solo per allenare anche la mente a questo tipo di sofferenza, e quindi sono contento di stare a Bergamo, comunque è un bel posto, ci si allena bene, a volte molto meglio che a Milano, quindi
no,
Bergamo c'è il sole, a Milano c'è la nebbia.
Sì, infatti, poi ci sono comunque sali scendi che ti permettono comunque, che è molto più allenante rispetto che a Milano, insomma.
Vedi, Ivana, non sei l'unica che corre sempre da sola,
sì,
qualcun altro.
È vero, devo dire che funziona trovati. Però che funziona.
Un giorno ci troviamo, quindi non corriamo soli.
Dai, volentieri.
Magari poi non vi trovate bene, perché siete abituati ad andare da soli.
No, con Michele come si fa a non trovarsi bene?
Allora, noi purtroppo siamo in chiusura di puntata, ci hai dato un sacco di spunti per questo, insomma, 2025, per cui ci sarà modo sicuramente di risentirci qui a Radio 24. Noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, staremo a guardare il risultato della Maratona di Milano a questo punto, poi in mezzo Ironman e nell'Ironman quando arriverà, insomma. Grazie mille Michele Sarzilla, a presto.
Grazie a voi, a presto.
Noi su questo ci fermiamo pochi secondi, torniamo poi con la seconda parte, appunto parleremo di maratona. A tra poco.
Personal Best.
E rieccoci, allora insomma vi ricordo che come sempre a breve dopo la messa in onda ritroverete anche la versione podcast del programma, ritroverete la nostra chiacchierata con il triatleta Michele Sarzilla e in chiusura di puntata troverete anche il piano di allenamento del coach Fabio Vedana per preparare una mezza maratona, e in particolare oggi siamo alla settima di 12 settimane di preparazione. Poi ovviamente in podcast ritroverete anche questi ultimi minuti di trasmissione che usiamo ora per parlare di maratona, in particolare del campionato italiano di maratona assoluto, e lo facciamo in compagnia di una voce ricorrente di questo programma, Daniele Menarini, direttore del magazine Correre. Ciao Daniele.
Ciao Silvio, ciao Ivana, buona domenica a tutti.
Allora, 7 giorni fa alla maratona della Maga Circe, ne abbiamo parlato anche prima, il titolo italiano di Ivana Di Martino, titolo master, si è corsa da San Felice Circeo a Sabaudia, siamo in provincia di Latina, ha insomma di nuovo ospitato i campionati italiani di maratona, che insomma ha tolto il lustro dato da Ivana, finiscono questi campionati italiani, insomma, a mio giudizio un po' in ombra, no? Ci piacerebbe magari un campionato italiano di maratona con un peso un po' diverso, senza nulla togliere ovviamente ai due campioni italiani di maratona appunto di quest'anno, Elisabetta Iavarone 2:43:28 e Lucène Ucrid 2:16:51. Daniele.
È un problema che la maratona italiana ha da parecchio tempo, perché a differenza di altre specialità dell'atletica come i salti e i lanci, dove comunque esistono occasioni di piccola ricchezza per i migliori dei nostri atleti, la maratona offre tante occasioni più remunerative, e anche perché una maratona, come ci insegna Ivana, la puoi fare una volta ogni tanto, mentre magari un 100 metri ne puoi fare anche, non dico 2-3 settimane, però volendo sì. Ecco che allora gli atleti cercano di andare nelle maratone più importanti, dove ci sono altri del loro livello, quindi c'è più stimolo, più capacità di magari di fare un buon tempo. C'è una serie di spiegazioni che da tempo mortificano un po' il campionato italiano. Se noi guardiamo la lista dei campioni italiani, l'albo d'oro del campionato italiano, troviamo, come precisavi tu prima, degli ottimi atleti, delle ottime atlete, ma che non rispecchiano quasi mai le liste di fine anno dei migliori tempi stagionali.
Sì. Guardando un po' al passato, vedo nomi come insomma Gianni Poli, Salvatore Bettiol, insomma vincevano in 2:10, 2:11, no? Anche Pertile, Burifa, insomma.
Erano i momenti in cui non c'era ancora questo grande sviluppo delle maratone internazionali, c'erano già Chicago, Boston, New York. Gianni Poli fece a Chicago uno dei suoi record italiani, a Boston fecero nel 1988 una sorta di trials perché parteciparono in vista dei Giochi Olimpici di Seul, che erano nella seconda metà di settembre, sia Gelindo Bordin, che poi avrebbe vinto le Olimpiadi, sia Orlando Pizzolato e Gianni Poli, che erano, come dire, i tre moschettieri accreditati di andare ai Giochi Olimpici. Però eravamo ancora, come ricordavi tu, in un momento embrionale. Lo stesso Gelindo Bordin debutta in un campionato italiano di maratona a Milano, no? Era una stagione diversa. E forse sapete che cosa? Viene da pensare, parlando, che in realtà quello che succede nel calcio, dove è istituzionalizzato che c'è una Serie A dove giocano i più bravi, nel nostro mondo non c'è, perché è una gara individuale, però di fatto il circuito delle grandi maratone, le major e quelle che stanno fuori dalle major ma sono ugualmente importanti come Parigi, hanno decretato una Serie A di fatto, perché i premi sono da Serie A, perché la visibilità è da Serie A, e purtroppo il mondo della maratona italiana con questo deve fare i conti.
Sì.
Qualche volta le nostre maratone ci provano ad avere i grandi atleti a livello internazionale, ma fanno fatica a inserirsi in questo circuito dove in primavera cerchi di andare a Londra, cerchi di andare a Parigi, e in autunno, per stare solo le più veloci, per questo non dico Boston, cerchi di andare a Berlino, cerchi di andare a Chicago, e sacrifichi quindi la possibilità di essere presente in una maratona italiana se sei un top runner di maratona italiano di vertice.
E poi si scelgono comunque sempre maratone un pochettino più nascoste, no? Appunto l'anno scorso, vabbè, il campionato master c'è stato a Palermo, invece l'assoluto era ancora sempre stato al Circeo. Si scelgono sempre un po', forse anche per cercare di farsi un po' notare, ecco.
Sì, esatto. Infatti, Ivana, avrei visto anche tu che, da quello che mi hanno raccontato anche i lettori, il percorso era molto bello, la Manga Circe, un percorso comunque... possiamo chiamarlo panoramico, un po' come quello che hanno provato a fare in contemporanea alla vicina Portofino Marathon, che anche questo, ecco, questa è una cosa che si potrebbe chiedere un po' alla nostra federazione, quella di fare un po' d'arbitro del calendario, però so che Silvio su questo c'ha una statistica micidiale.
No, perché sì, ho letto che quest'anno insomma ci sono 41 maratone in programma e 173 mezze maratone, insomma,
mamma mia,
questo è il calendario della FIDA.
Veramente troppe in entrambe le distanze.
E come dicevi tu, comunque una maratona è difficile da recuperare, si faceva fatica, ne abbiamo parlato appunto anche con Michele prima, insomma una mezza o comunque una maratona ci vogliono delle settimane intere, uno non può fare, cioè un grande atleta non può farne
presenziare tante maratone,
e quindi deve fare una scelta.
Sì, voi avete un portafoglio con dentro 2-3 monete, voi maratoneti, no? E dovete spenderle bene.
Sì.
Tra l'altro, parlando di campionato italiano, insomma, assoluto, mi viene un esempio, credo, analogo, che è quello che succederà a breve con gli europei di corsa su strada, primo evento che racchiuderà insomma 10 km, mezza maratona e maratona a Bruxelles il 12-13 aprile. Anche lì probabilmente alcuni atleti dei più forti mancheranno, perché da lì a poco ci sarà poi la maratona di Londra, no? Mi viene da dire, Daniele.
Esatto, Silvio, infatti l'esempio è quello di Yeman Crippa, che sarà come Sofia Jaremczuk presente a Londra, e in un'intervista che abbiamo fatto anche noi su Correre.it ha detto che non sarà presente a Bruxelles al campionato europeo di corsa su strada, nel quale almeno nella mezza maratona avrebbe potuto essere veramente competitivo. Addirittura ha detto che non farà tanta pista, neanche un Golden Gala, sarà disponibile se la federazione ha bisogno per l'appuntamento della Coppa Europa per Nazioni, quello che l'anno scorso è stato uno dei momenti più alti della nazionale italiana.
Ecco, parlavamo di numeri prima, Daniele, nel frattempo insomma iniziano ad arrivare anche i numeri degli iscritti delle principali maratone e mezze maratone italiane, che sono incoraggianti, anche se sappiamo che poi insomma i conti si dovranno fare un po' dopo il traguardo, e pensando ai podisti stranieri, insomma, che noi da italiani puntiamo sempre a questi stranieri che devono venire in Italia a correre, nelle scorse settimane la Camera ha riparlato insomma di modificare la, diciamo, famosa mozione Lupi, no? Con quella che riguarda il certificato medico sportivo per gli stranieri che vengono a correre appunto in Italia.
È vero che si era anche un po' fermata qualche anno fa, era arrivata vicina al blocco Covid, era quasi passata. Adesso nel frattempo un minimo di avvicinamento c'è stato, avete visto, con questo sistema di fare comunque una lista degli arrivati stranieri con il loro tempo, modello DJ Ten, per dare a Cesare quello che è di Cesare, che è stato probabilmente Linus il primo a trovare questo escamotage di visibilità per le persone che l'approcciano da non competitivi. La sfida è proprio quella di fare arrivare agli stranieri con il loro certificato medico, quello che è il corrispondente del nostro, che spesso non c'è, anche se qui lontana memoria di studi giuridici, c'è un aspetto fondamentale di principi generali, che è il principio di territorialità.
Sì.
Noi tutti siamo chiamati a rispettare le leggi del posto nel quale ci troviamo. A grande livello, giusto per fare un esempio, il problema della poligamia ammessa ancora in certi paesi, che in Italia comprensibilmente non è ammessa.
Sì.
Ecco, tanto per dire che il maratoneta tedesco che viene in Italia è sottoposto a questo principio generale. Però va seguita con interesse. Poi Maurizio Lupi è un maratoneta, è stato il leader del Montecitorio Running, quindi ci mette anche la sua passione indipendentemente dalle opinioni politiche.
Tanto i numeri, insomma, delle 41 maratone e 173 mezze maratone li ho presi dalla discussione che c'è stata appunto alla Camera, e appunto questa cosa del certificato. Ricordiamo che in Italia è stato uno dei primi paesi al mondo a introdurre il certificato agonistico sportivo obbligatorio, insomma, per l'attività sportiva, e ha il numero probabilmente di mortalità più basso a livello forse mondiale.
Io devo dire che sono anche abbastanza d'accordo con questa cosa, che comunque è meglio sempre fare appunto una bella visita medico sportiva prima, appunto con il test sotto sforzo eccetera, prima di partecipare ad una gara. Lo dovrebbero fare tutti,
sì, infatti è così, insomma, se vuoi fare una maratona, una gara competitiva, questo è il passaggio. Ecco Daniele, ultima battuta. Oggi è il 9 febbraio, il 9 marzo ci sarà la maratona femminile più grande, adesso guardo Ivana, mi viene in mente questa cosa, più grande al mondo, Nagoya, 9 marzo, una maratona solo femminile. Ci potrà mai essere una gara così in Italia? Solo per donne?
Sarebbe un grandissimo sogno, perché Nagoya in più di un'occasione ha sfiorato le 20.000 finisher, dove ci sono davanti l'incredibile numero delle tante top runner giapponesi che sanno correre le forze di una maratona, dove ad esempio anche la nostra Sara Dossena fece il suo primato personale 2 ore 24 netti, ma se andiamo a vedere le 20.000 le fanno con degli arrivi molto, molto lenti, con gli arrivi delle 5 ore, nelle 6 ore, dove arriva quella grande dimensione del fit walking in maratona, che è uno dei fenomeni giapponesi. Sarebbe un sogno, Silvio, se potessimo avere una cosa simile anche in Italia, sarebbe bellissimo.
La buttiamo lì per qualche organizzatore all'ascolto.
E infatti, diciamo, che altro 20.000 persone la vedo molto. 20.000 donne la vedo molto difficile.
Già sarebbe un ottimo risultato fare, come è capitato 2 anni fa a Chicago e come è capitato spesso nella maratona di San Diego, cioè avere il parziale donne superiore al parziale uomini.
Ah, vedi.
Che bello. Un gran risultato.
Chicago ce la fece 2 anni fa, fu una cosa impressionante.
Però la tendenza è quella, le donne fortunatamente stanno aumentando anche nelle mezze maratone e nelle maratone. Allora, staremo intanto a vedere. Grazie mille a Daniele Menarini, direttore del magazine Correre. A presto, è sempre un piacere.
Grazie a voi.
Personal Best Extra.
A questo punto chiudiamo anche la puntata di oggi con il nostro piano di allenamento di 12 settimane per preparare una mezza maratona, e lo facciamo sempre in compagnia del coach Fabio Vedana. Ciao coach.
Ciao Silvio, ciao Ivana, e buona giornata a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, il tempo vola e siamo già alla 7ª settimana di allenamento.
Eh sì, ormai siamo alla 2ª settimana di allenamenti specifici. Spero che la settimana scorsa sia stata superata bene, con l'introduzione appunto della qualità e dei tratti fatti in maniera intensa, e quindi la settimana che andiamo ad affrontare avrà la stessa struttura, e quindi con l'allenamento di qualità posizionato nel centro della settimana e con il lungo nel weekend, e ci sarà un aumento quindi sia del volume che dei tratti corsi ad intensità elevata. Ricapitolando, il primo allenamento è sempre allenamento di easy jog più allunghi, che rimane costante rispetto alla settimana scorsa, mentre la qualità c'è questo incremento, quindi per il primo gruppo, quelli più ambiziosi, avremo sempre il nostro riscaldamento con circa una ventina di minuti con un finale un po' in progressione, e poi faremo 4 tratti da 6 minuti veloci ad alto impegno, con 4 minuti di pausa, che possono essere la prima parte da fermo e poi un easy jog, per seguire poi a una parte in endurance, che è anche qua endurance vuol dire quindi un'intensità non facile, ma quindi già per chi ha l'ambizione di correre la mezza maratona intorno ai 5 minuti al chilometro, l'endurance vuol dire correre intorno ai 5.40, 5.45, 5.50, e questo tratto deve essere di 18 minuti a questa intensità qua, dopo quindi l'affaticamento della parte di qualità, per finire con il solito cool down, cioè con la semplice jog da 4, 6, 8 minuti, dipende quanto tempo avete a disposizione. Il secondo gruppo invece, che la volta scorsa aveva fatto un po' meno qualità, qui può iniziare anche loro a fare 3x5 minuti veloci ad alto impegno, con pausa 3 minuti, ed è questa quindi la posologia del lavoro di qualità. Ricordo che la parte veloce deve essere fatta veramente impegnato, e devo arrivare veramente alla fine dell'ultima ripetuta a un impegno molto alto, cioè in una scala intensità da 1 a 10, che è la scala di Borg della fatica percepita, devo essere intorno a 7-8, cioè molto intenso. L'ultimo allenamento, che è quello, la cifra degli elementi di endurance per chi prepara una mezza maratona, è la long endurance con dei tratti ad intensità di gara. Questa volta quindi lavoreremo tra l'ora e 20 e l'ora e 25 come tempo totale, come seduta totale dell'allenamento. Facciamo sempre un lungo riscaldamento da 20-30 minuti e poi l'attività centrale sono 4 volte 10 minuti a intensità di tempo, cioè che è l'intensità del nostro obiettivo di pacing per la mezza maratona. Quindi 4 volte 10 minuti all'intensità obiettivo della mezza maratona con 2 minuti di pausa easy jog e poi concludere con l'attività finale di recupero e di easy finale. Per quelli invece del gruppo che ambisce ad arrivare oltre le 2 ore, intorno alle 2 ore, passiamo a 3 volte 9 minuti con una pausa di 3 minuti come lavoro di tempo. L'ultima seduta è sempre quella facoltativa, dove diamo spazio alla preparazione atletica generale declinata soprattutto per la prevenzione e a 45-50 minuti di easy jog. Questa la posizioniamo solitamente, il consiglio, la posizioniamo solitamente magari il giorno dopo la seduta di qualità, okay, perché ci permette quindi di recuperare un po' meglio la qualità e arrivare un po' più preparati, precisi dal punto di vista del recupero per la seduta di long endurance con pacing gara del weekend. E con questo concludiamo la seconda settimana di carico, ci aspetterà la prossima settimana, la terza e ultima settimana di carico con l'attività specifica, dove ancora aumenteremo volume e qualità. Ricordando sempre che non la devo fare a tutti i costi, è importante che la faccia se ho recuperato le 2 settimane precedenti, perché se non le ho recuperate il significato di uno stimolo di questo tipo va a vanificarsi, quindi invece di migliorare, di consolidare gli adattamenti che ricerco, va ulteriormente a deprimere la mia condizione generale, che non è il mio obiettivo.
E allora anche in questo caso, come sempre, sul sito di Radio 24, la pagina di Personal Best, troverete l'audio e il testo, insomma, del nostro piano di allenamento. Intanto grazie al coach Fabio Vedana, alla prossima settimana.
Grazie Silvio, grazie Ivana, buon allenamento a tutti e buona settimana.
Noi anche per oggi siamo arrivati in fondo alla puntata, per cui ringraziamo Valeria Bernardi in regia, grazie a tutti voi come sempre per l'ascolto. Noi ci sentiamo tra 7 giorni, torneranno con noi la nutrizionista Francesca De Rio e il coach Fabio Vedana, pronti a rispondere come sempre alle vostre domande in tema di allenamento e alimentazione. Grazie a tutti, buone corse.
Buona domenica.